Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, colloqui nucleari sospesi fino all'insediamento del nuovo governo. Iraq, incendio nella base aerea di Imam Ali. Oltre 1300 colonie membri della Knesset invadono Al-Aqsa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 19 luglio 2021. Cari amici, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota che riguarda Nicaragua e il perché dell'ostilità degli Stati Uniti. Dopodiché, come di sempre, potete ascoltare la rubrica di oggi, ed ora in primo piano una notizia che riguarda il nostro paese. I colloqui di Vienna devono quindi ovviamente attendere la nostra nuova amministrazione, l'ha detto il vice ministro degli esteri di Teheran. Secondo l'agenzia iraniana ISNA, Abbas Araghchi sulla sua pagina di Twitter ha scritto: «I negoziati a Vienna non riprenderanno prima dell'insediamento del nuovo governo del paese ad agosto». Aggiungendo: «Siamo in un periodo di transizione, i colloqui di Vienna devono quindi ovviamente attendere la nostra nuova amministrazione. Questo è ciò che ogni democrazia richiede». Araghchi è a capo del team che porta avanti i negoziati sul nucleare per conto della Repubblica Islamica. Dopo aver annunciato la temporanea sospensione dei negoziati sul nucleare, Araghchi ha reso noto che gli Stati Uniti e l'Inghilterra vogliono tenere in ostaggio i colloqui per lo scambio di prigionieri in risposta alla mossa di Teheran. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra devono capirlo e smettere di collegare uno scambio umanitario pronto per essere implementare con il piano di azione globale congiunto, ha twittato il viceministro. Mantenere un tale scambio in ostaggio per l'elemosina politica non farà ottenere né l'uno né l'altro risultato, ha aggiunto, specificando che 10 prigionieri da entrambe le parti potrebbero essere rilasciati a breve se Washington e Londra avessero rispettato i propri impegni presi nell'ambito dell'accordo nucleare. E le fonti locali hanno riportato lunedì mattina che un incendio è scoppiato nella base aerea di Imam Ali nel governatorato di Zirar in Iraq. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, citando il sito Shafaq News dell'Iraq, l'incendio è avvenuto tra le brache in un magazzino all'interno della base aerea dell'Imam Ali. L'incidente non ha causato vittime, i vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo. La causa dell'incidente non è stata ancora determinata. Protetti dalla polizia sionista pesantemente armata, 1371 coloni accompagnati da membri del Parlamento sionista hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa e si sono scontrati con i fedeli musulmani palestinesi all'interno del terzo luogo sacro islamico. Fonti della stampa e testimoni oculari hanno riferito che i coloni israeliani hanno invaso la moschea di Al-Aqsa domenica mattina presto per celebrare il loro giorno di digiuno che commemora il loro presunto giorno della distruzione del Tempio avvenuto migliaia di anni fa. La polizia sionista ha attaccato violentemente i fedeli palestinesi, arrestandone molti per aprire la strada ai coloni. I video che sono diventati virali su internet mostrano la violenta aggressione della polizia sionista contro i fedeli palestinesi che erano determinati a non lasciare la moschea di Al-Aqsa. Il Parlamento israeliano Itamar Ben Gevir, l'ex parlamentare rabbino estremista Yehunat Glee, che hanno accompagnato i gruppi di coloni che hanno fatto irruzione nella moschea, testimoni hanno affermato che le forze di occupazione israeliane hanno chiuso i cancelli della moschea di Qibli e principale sala di preghiera dell'interno della moschea Al-Aqsa con catene per bloccare i fedeli musulmani all'interno e offrire condizioni di sicurezza e tranquillità ai coloni estremisti. Mentre i coloni si trovavano all'interno della moschea di Al-Aqsa, il primo ministro sionista Naftali Bennett ha realizzato una valutazione della situazione della sicurezza sionista con il ministro della sicurezza interna ed il capo della polizia Kobi Shabtai. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio OPEC e i produttori fuori dal cartello hanno raggiunto un accordo per aumentare la produzione globale di greggio di 400.000 barili al giorno a partire dal 1 agosto e fino alla fine del settembre 2022. Lo riferisce la stessa organizzazione in un comunicato diramato al termine della riunione ministeriale virtuale tenuta ieri con il partner non OPEC citato dall'agenzia OVA. L'obiettivo, fa sapere il cartello, è di contribuire alla ripresa economica mondiale dopo la fase più acuta dell'emergenza pandemica, e durante l'incontro è stato accolto favorevolmente il rispetto dell'accordo globale sui tali da parte dei paesi partecipanti, con una conformità pari al 113% nel mese di giugno, incluso il Messico. A dicembre del 2021 è previsto un atteggiamento sullo sviluppo del mercato e sulle prestazioni dei paesi partecipanti. E ancora territori occupati palestinesi. Il Comitato Pubblico contro la Tortura nei Territori Occupati, organizzazione non governativa che si occupa di diritti umani, ha pubblicato un rapporto raccapricciante secondo il quale i bambini palestinesi sarebbero sottoposti a torture di vario genere. Le torture comprendono ingabbiamento pubblico, minacce, atti di violenza sessuale e processi militari senza diritto alla difesa. Nella pratica dell'ingabbiamento pubblico, i bambini detenuti vengono trasferiti dalle proprie celle delle gabbie all'aperto all'esterno del carcere e vi rimangono per lungo tempo. Oltre 108 giornalisti, tra cui l'attuale direttore del Financial Times, ma anche attivisti per i diritti umani, sindacalisti, politici, figure religiose e avvocati in tutto il mondo, sono finiti nel mirino di governi autoritari che si sono serviti dello spyware Pegasus, prodotto dalla società sionista di cybersecurity NSO, per spiarli. Lo rivela il Guardian, che ha indagato su una maxi fuga di dati insieme ad altre 16 testate giornalistiche. L'inchiesta, scrive il quotidiano inglese, indica il continuo e diffuso abuso nell'uso dell'ormai famigerato Pegasus, che la compagnia NSO sostiene venga fornito solo alle forze dell'ordine e agenzie di intelligence con lo scopo di combattere il crimine. Pegasus è un malware capace di infettare iPhone e Android, da cui è in grado di estrarre messaggi, foto ed email, e come anche registrare chiamate, attivare microfoni. La presenza di un numero nella lista non indica automaticamente che il telefono sia stato infettato o anche solo colpito da un tentato hackeraggio. Secondo il Guardian, la lista, il cui contenuto verrà rivelato gradualmente, è comunque significativa perché indica i potenziali bersagli dei clienti governativi della NSO. I giornalisti presenti nella lista, possibili obiettivi di hackeraggio, lavorano per alcune delle testate più prestigiose del mondo, tra cui Financial Times, Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, El País, Associated Press, L'Omon, Bloomberg, Economist e Reuters. Tra i governi sospettati di aver hackerato i telefoni di giornalisti investigativi vi è quello ungherese Viktor Orban, mentre sono 37 le persone legate al reporter e oppositori saudita Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, che sono state spiate da Pegasus. Il processo di ammodernamento dell'esercito russo non si ferma. I test finali del nuovo missile ipersonico Zircon russo da un vettore di superficie inizieranno nell'agosto 2021, ha rivelato all'agenzia TASS una fonte nel complesso militare industriale. Il primo lancio dalla fregata Admiral Gorshkov all'interno delle prove di accettazione è previsto per la prima parte di agosto. La seconda parte di agosto vedrà le prove di volo dello Zircon dal sottomarino nucleare Severovensk, ha detto la fonte, aggiungendo che le prove di accettazione erano state precedentemente programmate per maggio o giugno. E impariamo a sostare, a spegnere il telefonino per guardare negli occhi le persone, lo ha detto Papa Francesco, citato dall'Agenzia Nova, durante l'Angelus, che ieri è stato recitato dal Palazzo Apostolico, mentre la scorsa domenica si era svolto al Policlinico Gemelli, dove il pontefice era ricoverato. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Nicaragua e il perché dell'ostilità degli Stati Uniti. Il Nicaragua è un cattivo esempio per l'impero USA, che ha deciso di contrastarlo sin dal 2007 attraverso il tentativo di unificare destra e moderati per batterlo elettronicamente. Poi nel 2018, quando vide l'impossibilità di riuscire in entrambi i progetti, diede ordine di scatenare la guerra. Quei tre mesi del 2018 danneggiarono seriamente la crescita del Nicaragua. Oltre alle vittime, costarono 1.800 milioni di dollari di danni e circa 300.000 posti di lavoro persi a causa delle aziende legate al latinofondo che licenziavano per alzare il livello della crisi sociale a scopo caduta del governo. Non vi riuscirono e adesso sono a leccarsi le ferite esibendo certificazioni di irrelevanza. E il Nicaragua, infatti, nonostante i danni del tentato golpe, due uragani ed una pandemia, chiuderà l'anno in corso con una crescita tra il 2,5 e il 3,5, la più alta della regione. L'odio per il sandinismo da parte dell'oligarchia trova la sponda nell'impero USA, dove è prodotto della lunga serie di sconfitte ed umiliazioni patite tanto in terra nicaraguese che internazionale. Ma prima e oltre, gli Stati Uniti non tollerano la ribellione altrui. lo considerano territorio loro, come recita la dottrina a Monroe, ma devono supportare un teatro di indipendenza, di relazioni internazionali aperte diplomaticamente, commercialmente e politicamente. A Managua non si ignora la rilevanza continentale e regionale degli Stati Uniti, ma non si ritiene dover chiedergli autorizzazioni per decidere cosa è meglio, cosa si può o cosa non si può fare. Di sovranità si tratta e il tema non si presta a molte discussioni.
Uno sguardo alla Costituzione iraniana. Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo il nostro discorso sulla Costituzione iraniana. Il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran si apre con un gruppo di articoli posti sotto il titolo di Principi Generali. Come abbiamo già detto, la parte quarta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran è intitolata Affari economici e finanziari. In particolare sono previsti 9 principi fondamentali su cui si fonda l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran, con lo scopo di garantire l'indipendenza economica della società iraniana ed eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura maggiore i bisogni dell'individuo nella salvaguardia della sua dignità. Il sesto principio di questa parte contiene il divieto di dissipare le risorse in tutti i settori dell'economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione di servizi. Il principio che segue, punto 7, nella prima parte aderisce all'utilizzazione dei metodi, delle scoperte, delle invenzioni, della scienza e della tecnica, mentre nella seconda radica l'obiettivo di istruzione e preparazione di individui capaci in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del paese. Riguardo a tale punto si pone immediatamente il quesito sull'estensione da dare al termine istruzione. È in via preliminare necessario avvertire che questo concetto presenta un duplice profilo. L'istruzione può essere considerata sia da un punto di vista oggettivo come un risultato nel senso dell'essere istruiti, di possedere un'istruzione, sia da un punto di vista soggettivo come un'attività che ha per scopo proprio il raggiungimento di quel risultato. Ora, secondo una concezione largamente diffusa, l'istruzione nel secondo significato di istruzione e attività sarebbe da intendere come una pluralità di insegnamenti organizzati al fine di rendere istruite, e in tal modo si contrapporrebbe all'insegnamento considerato come attività. In realtà non c'è alcuna ragione per negare che l'insegnamento in qualsiasi forma prestato, inserito o meno in un'organizzazione, concreti un'attività di istruzione e, conseguentemente, l'istruzione in senso obiettivo, istruzione prodotto, possa essere il risultato sia di un singolo insegnamento sia di una pluralità di insegnamenti organizzati. Anzi, poiché è incontestabile che il risultato dell'istruzione può essere conseguito anche tramite procedimenti diversi dall'insegnamento, come lo studio e la ricerca, anche queste attività debbono essere considerate a pieno titolo come attività di istruzione. La conclusione a cui si perviene è dunque che oggetto del principio in argomento è non solo l'istituzione e la gestione di scuole, cioè l'organizzazione dell'insegnamento e l'insegnamento organizzato, ma anche l'insegnamento, nonché lo studio e la ricerca scientifica e tecnica. Il citato riferimento all'istruzione e alla ricerca scientifica rende la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran all'avanguardia nel panorama mondiale delle carte fondamentali, ai pari dei altri paesi maggiormente industrializzati. Il successivo punto 8 contiene il rifiuto e l'impedimento della dominazione sull'economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere. Infine viene previsto punto 9, particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell'allevamento, dell'industria, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il paese all'autosufficienza ed all'indipendenza economica. L'articolo 44 individua i tre pilastri su cui si fonda l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran. Essi sono il settore statale, cooperativo e privato. Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l'estero, le grandi miniere, il sistema bancario e il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l'aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade. Il settore pubblico inserisce pertanto tutto ciò che è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica. Il settore cooperativo include la società e le imprese cooperative di produzione e distruzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche. Il settore privato comprende i settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'allevamento, del commercio, dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statali e cooperativo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.